Eurofónica.
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 Il venerdì di Eurofonica significa spiegone, l'aggiornamento settimanale con tutte le novità del panorama politico, economico e culturale europeo. Io sono Caterina Moser e con me c'è Andrea Fioravanti. Ciao Andrea!
Ciao Caterina, come tutti i venerdì non può mancare lo spiegone di Eurofonica, ma da agosto a oggi non è nemmeno mancato ogni venerdì, ogni settimana, un intervento di Greta Thunberg, sedicenne svedese, per scioperare contro il cambiamento climatico, o non meglio contro quello che i governi non stanno facendo per contrastare il cambiamento climatico.
Esatto, ha cominciato tutti i venerdì a partire d'agosto e poi la manifestazione si è sparsa per Sydney, Bruxelles, Berlino, L'Aia, Londra e adesso anche in Italia da febbraio, a Bologna, Pisa, Milano, Torino, Venezia. E ieri la giovane svedese ha guidato la marcia a Bruxelles e ha parlato direttamente con Jean-Claude Juncker e con i politici europei, chiedendo all'Unione Europea di raddoppiare gli impegni sul taglio delle emissioni di CO2, perché al momento il patto sul clima di Parigi del 2015 promette di tagliare le emissioni di gas serra di almeno 40% rispetto al 1990. E ora i leader europei stanno discutendo di aumentare l'obiettivo al 45%, ma non basta. Greta chiede di arrivare a un minimo dell'80% di riduzione entro il 2030. Dice che se non facciamo qualcosa entro il prossimo decennio, i nostri successi e progressi sono stati vani. Allora tutto quel che resta dei nostri leader politici sarà il più grande fallimento della storia umana e saranno ricordati come i più grandi malfattori di tutti i tempi perché avranno scelto di non ascoltarci e di non agire.
È bellissimo che una ragazza di 16 anni si accolli sulle sue spalle il destino dell'umanità e ha ragione, i politici europei, ma non solo, è un problema mondiale, sembrano più occuparsi di migranti e di altre tematiche certamente importanti che devono trovare una soluzione, ma ignorano forse quella più importante per il destino dell'umanità. La sensazione però è che debba proprio servire una ragazza di 16 anni, quindi un simbolo, non prendiamoci in giro, per portare un po' di sensibilizzazione sul tema. E c'è una sensazione di déjà vu, perché ieri a Bruxelles Greta Thunberg nel 1992 un'altra ragazza, allora di 12 anni, aveva commosso il mondo. Parliamo di Seven Suzuki, che davanti alle Nazioni Unite, se non sbaglio a Rio de Janeiro perché c'era l'Earth Summit, aveva detto: bisogna fare qualcosa, bisogna combattere contro lo scioglimento dei ghiacciai, parole che pronunciate 27 anni fa in realtà sono contemporanee e la soluzione ancora non è stata trovata. La differenza però tra le due ragazze, tra la dodicenne del 1992 e la sedicenne di oggi, è che prima era, possiamo definirlo, un monito per sensibilizzare, ora invece c'è un chiaro invito all'azione.
Esatto, e parlando di azione, quante volte avete sentito parlare dell'assenza invece di un esercito europeo? A Lohheide, una piccola cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania, c'è un esperimento in corso. E forse non è solo un esperimento, si tratta di un battaglione corazzato 414 formato da soldati tedeschi e olandesi che vogliono difendere i valori europei. Che siano sulla strada per creare un vero e proprio esercito europeo? Ce lo stiamo chiedendo. Il New York Times nei giorni scorsi ha raccontato questa storia. A Lohheide, appunto, c'è una vecchia base militare risalente ai tempi della Guerra Fredda. Ha avuto sede fin da subito in questa base militare, costruita dai nazisti negli anni 30 e poi usate dalla forza alleata durante la Guerra Fredda. Diciamo che il battaglione è formalmente tedesco perché ci sono i carri armati tedeschi e la maggior parte dei soldati sono tedeschi, ma c'è un sistema radio olandese e la lingua di comando usata è sempre più quella inglese. Il tenente colonnello, che è tedesco, Marco Niemeyer, ha detto: "We no longer think in national terms. The values we're defending are European." Non pensiamo più in termini nazionali, ma noi difendiamo i valori europei. Diciamo che comunque non è stato un processo semplice quello della costruzione, della formazione di questo battaglione, anche per la storia che hanno vissuto i due paesi nel corso dell'ultimo secolo, sia per delle situazioni geografiche, nel senso che questa base è a pochi chilometri dall'ex campo nazista di Bergen-Belsen, dove morì ad esempio Anna Frank, e anche perché le divisioni e le rivalità tra i due paesi potevano riguardare anche delle storie personali di alcuni soldati. Infatti avevano invitato i soldati olandesi a evitare tutte le battute sulla Seconda Guerra Mondiale. Diciamo che l'idea di istituire delle unità militari europee è diventata sempre più dibattuta negli ultimi anni e chissà che questo possa essere un inizio, anche se il timore di creare un progetto militare europeo in competizione con la NATO e anche tutta una serie di problematiche e questioni logistiche, ad esempio da chi sarebbe guidato, quanti soldati per ogni stato dovrebbero esserci, potrebbero frenare, diciamo, questa creazione di un possibile esercito europeo.
Ci sono due cose che colpiscono di questa notizia. La prima è che il comandante tedesco abbia usato l'inglese come lingua, e la seconda è che esperimenti del genere, che poi magari non portano a qualcosa di più esteso, anche se c'è stato un accordo un po' di mesi fa di cercare un'unione per arrivare all'esercito europeo, è stato fatto proprio quando il Regno Unito ha deciso di andare via dall'Unione Europea. Il Regno Unito ha uno degli eserciti più forti, più estesi, più avanzati tecnologicamente al mondo, e quindi la sua uscita dall'Unione Europea ha fatto scattare un movimento da parte degli altri paesi, una strategia per creare alla fine questo benedetto esercito europeo, perché è dal 1952 che si tenta di fare, e fu il primo vero tonfo della politica europea comune, cioè quella della CED, che nel 1952, per volere della Francia, non fu portata avanti. Il problema dell'esercito europeo è grave, ma come abbiamo detto, forse l'uscita di Londra dall'Unione Europea potrebbe accelerare questo percorso.
E noi anche questa volta volevamo evitare di parlare di Brexit, ma non è possibile. E anche Juncker voleva evitare di parlarne, ma l'Assemblea Plenaria del Comitato Economico e Sociale Europeo, dopo essere stato incalzato più volte sulla Brexit, ha risposto: se una situazione di mancato accordo si dovesse verificare, e non posso escluderlo, le conseguenze sarebbero terribili per tutti. Ma non è la prima volta che Juncker si mostra pessimista riguardo al futuro della Brexit. Tra l'altro lui si è appena visto con la Premier britannica per un colloquio che ha prodotto, diciamo, poco o nulla. In più Theresa May non ha una situazione tranquillissima nel suo paese, ma appunto Juncker spesso aveva avvertito di prepararsi al peggio ancora nell'estate scorsa, quindi il tempo è sempre più agli sgoccioli perché si avvicina a marzo 2019, ma i problemi sembrano aumentare invece di rimpicciolirsi.
Ognuno ha una sua idea su come dovrebbe finire la Brexit, cioè chi vuole il Regno Unito ancora nell'Unione Europea, chi invece non vorrebbe più sentir nemmeno parlare di Londra, visto l'inflazione mediatica degli ultimi due anni. Però vi diamo due dati sui quali riflettere. Il primo è l'azienda giapponese Honda, che produce automobili e anche moto di successo, ha lasciato il Regno Unito, o perlomeno non tutte le fabbriche, ma sicuramente quella di Swindon, che si trova nel sud-ovest del Regno Unito. Parliamo di 3.500 posti di lavoro che sono spariti così in un batter d'occhio, perché questo è il primo vero effetto della Brexit sull'economia britannica. L'Honda, che è una azienda ovviamente non europea, per non perdere l'accesso al mercato unico e per, possiamo dirlo anche fuori dai denti, ingraziarsi altri paesi europei, ha deciso di spostare la sua fabbrica, e quindi questo può essere il primo colpo, il primo schiaffo vero e proprio dato al Regno Unito. Ma per gli eurofili c'è un'altra notizia che potrebbe però far bilanciare la situazione. La decisione dell'Alta Corte di Giustizia britannica, che ha condannato l'EMA, l'agenzia del farmaco, a pagare l'affitto fino al 2039. Non so se vi ricordate la vicenda, ma come tutti saprete l'EMA è l'agenzia del farmaco che adesso è stata spostata ad Amsterdam. Anche Milano aveva concorso per ospitare la sede, ma poi con una monetina fu deciso di spostare la sede da Londra all'Olanda. Ecco, l'Alta Corte di Giustizia inglese ha condannato l'EMA a pagare l'affitto fino al 2039, parliamo di 13 milioni di euro all'anno, quindi più di 300 milioni, perché c'è stato un contratto. Prima della Brexit ovviamente nessuno avrebbe mai pensato che l'agenzia del farmaco sarebbe spostata da Londra, ma i patti vanno rispettati. Questi sono solo due degli esempi di altre scaramucce economiche non che ci saranno. Ma vorrei segnalarvi una cosa che ha detto Yannis Varoufakis, l'ex ministro dell'economia greco, che sta facendo un tour in Inghilterra, perché lui si candiderà alle elezioni europee, in particolare, se non sbaglio, in un collegio tedesco. Ecco, lui ha detto: non ci sarà uno shock oppure un apocalisse come è stato predetto da molti media europei, né per Bruxelles né per Londra. Quello che succederà probabilmente, se non ci saranno cambiamenti politici, sarà un lento declino di entrambe queste realtà.
Ma parlando di apocalisse e lento declino, pensiamo al futuro. Che cosa cambierà con le elezioni europee? Sono uscite le proiezioni ufficiali commissariate al Parlamento europeo proprio in vista delle elezioni che si terranno tra il 23 e il 26 maggio 2019. La ricerca è stata realizzata dalla società di analisi dati Kantar Group, e si basa sui risultati di decine di sondaggi svolti in tutti gli stati membri dell'Unione. Che cosa è emerso? È emerso che l'alleanza del Partito Popolare con i socialisti democratici potrebbe perdere la maggioranza e questa sarebbe la prima volta da quando esistono le elezioni europee. Dall'altra parte invece sembrano crescere i liberali, che saranno essenziali, ovviamente, se popolari e socialisti dovranno giocarsi, diciamo, mantenere la maggioranza. Sarà necessario capire da che parte staranno, come anche sarà necessario indagare lo spostamento di alcuni partiti della destra radicale e tutti quei partiti sovranisti. Proprio rispetto a questo, il nostro collega Mauro Gemma ha fatto una vera e propria whatsappata con Lorenzo Pregliasco di Utrend, un'intervista intera fatta di botta e risposta tramite note vocali rispetto ai possibili scenari post-europei 2019. Ovviamente la trovate sul nostro sito e su tutte le nostre piattaforme, da Spotify, iTunes, TuneIn.
Non so se si sono sentiti su WhatsApp Orban e Juncker, però negli ultimi tempi il premier ungherese, forse per lanciare una nuova campagna elettorale più dura rispetto alle precedenti in vista delle elezioni europee, ha iniziato a pubblicare una serie di manifesti dove vengono pubblicati i faccioni di Jean-Claude Juncker e di Soros. Entrambi sono accusati da Fidesz, il partito di Orban, di aver fatto entrare milioni di immigrati clandestini nell'Unione Europea. Questo aspetto potrebbe essere diciamo normale nella diatriba politica, però se andiamo a guardare nell'Eurogruppo europeo, sia Fidesz di Orban che Jean-Claude Juncker come persona fanno parte dello stesso grande raggruppamento, cioè quello dei popolari europei. E questo l'ha sottolineato anche il presidente della Commissione europea, a Stoccarda, che un po' di giorni fa ha detto: «Mi chiedo che cosa ci faccia Orban nel partito europeo». Queste sembrano un po' le avvisaglie di una possibile prova di alleanza sovranista dopo le elezioni. Non nascondiamo la contraddizione che c'è nel Partito Popolare Europeo, che racchiude nello stesso gruppo ovviamente Orban, ma anche Angela Merkel, due visioni dell'Europa diciamo differenti: una ha accolto 1 milione di siriani, un altro invece si è rifiutato di raccogliere le quote di migranti previste dagli accordi europei. Giusto o sbagliato che sia, ci sono queste prove di cambiamento. Forse la speranza da parte di Orban è quello di entrare nel nuovo gruppo dei sovranisti europei, magari con un raggruppamento molto più forte, come ci ha spiegato Pregliasco, si prevede un grande aumento dei seggi dei sovranisti. E nel PPE, però diciamo quelli italiani, non sanno ancora se andranno con i sovranisti o no. Sicuramente sanno che vogliono combattere contro un problema, quello delle quote latte, non facile da risolvere.
Esatto, perché gli eurodeputati italiani del PPE, ma anche di altri gruppi politici, hanno presentato due distinte interrogazioni alla Commissione europea dopo le proteste dei pastori sardi per il prezzo troppo basso del latte. Nell'interrogazione si chiede alla Commissione se intende intraprendere urgentemente misure idonee a proteggere il mercato lattiero caesario. Si domanda a Bruxelles in che modo intende intervenire per garantire un regime di concorrenza leale all'interno dell'UE.
Il tema delle quote latte è serio, noi però abbiamo deciso di affrontarlo in maniera diversa, cercando di capire che impatto può avere nella nostra quotidianità.
Ad esempio, andando la mattina al bar chiedendo cappuccino, qualcuno un giorno ci potrebbe rispondere che il cappuccino non c'è più perché non c'è più il latte.
Il nostro Fabiano Catania lo ha spiegato molto bene, potete trovare questo e tanti altri argomenti come lo scioglimento dei ghiacciai nei contenuti che pubblichiamo ogni giorno e che questa settimana hanno parlato un po' dei lavori sia del Parlamento europeo ma anche di quello che succede fuori dal Parlamento europeo, pastori sardi e non.
Esatto, come il podcast fatto da Sonia Kurzel sulla direttiva UE sul copyright, che per ora sembra salvare ancora i meme e Wikipedia. Quindi per saperne di più andate sul nostro sito eurofonica.eu oppure visitate le nostre piattaforme Spotify, iTunes, TuneIn e tutte le altre. Noi vi ricordiamo che ogni giorno esce un contenuto sulle nostre piattaforme e poi ci risentiremo sicuramente venerdì prossimo con tanti aggiornamenti e tante notizie dal panorama politico, economico e culturale europeo. Buona settimana!
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Una sola tribù. Raduni. L'associazione degli operatori delle radio universitarie italiane. www.raduni.org